Allora, benvenuti a tutti. Cominciamo il nostro cammino. Il corso è intitolato Il mistero dell'obbedienza, il frutto dell'agire spirituale. La dinamica di fondo che verrà sviluppata in tutta questa settimana è quello che vi accennavo ieri sera, cioè noi normalmente siamo orientati a cercare di fare il bene, però per il nostro cuore questo non basta, perché noi possiamo fare l'esperienza che facciamo cose buone, eppure il cuore non è contento. Pensate per esempio a tutti i doveri che si svolgono, che si compiono, e però non scaturisce la gioia. Allora, cosa ci manca? Allora, la prospettiva invece che viene dal Vangelo e che è quella alla quale ci apre la rivelazione di Gesù è che noi dobbiamo imparare ad accogliere la grazia. È come dire, Dio si muove per primo rispetto a noi. Non è che siamo noi che andiamo a Dio, è Dio che viene a noi. Allora noi dobbiamo imparare ad accogliere la grazia che da Lui viene, riconoscendola per quella adatta a noi, per quella sufficiente per noi, per quella capace di rivelarci la promessa di Dio e farcela gustare. Quindi questo è il dinamismo di fondo che illustreremo. Mi servo come inizio del brano di Marco, come ho scritto lì sulla lavagna, siamo al capitolo 2, ai versetti 1-12. Ve lo leggo brevemente, tanto tutti voi ce l'avete in testa, ma appena comincio a leggere capite. Allora, siamo a Cafarnao, è la città che Gesù ha scelto come sua abitazione, quindi conosce tutti. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarvelo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliavano e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questo è il brano. Non so se notate che ci sono degli aspetti molto, molto singolari in questo racconto. Per esempio, nessuno dei personaggi che interviene per, come dire, per ottenere il miracolo parla. Alla fine neanche il paralitico parla. Normalmente invece nei Vangeli, quando si racconta un miracolo, c'è sempre o chi chiede e poi quando si ottiene ringrazia, eccetera. Qui niente. Altro fatto assolutamente singolare di questo brano, e tra l'altro è per questo motivo che l'ho scelto come inizio, perché descrive molto bene, diciamo così, le nostre esigenze davanti a Dio, che spesso sono fasulle, mentre le reali esigenze del nostro cuore neanche le conosciamo. Allora, la cosa assolutamente singolare è questa: è evidente che quell'uomo è stato portato per avere la guarigione, non per altro. Ma Gesù sembra che abbia visto qualcos'altro, e il primo gesto che fa è: ti sono rimessi i tuoi peccati. Voi sinceramente pensate che nel cuore questi avevano quest'idea? Tutti? Allora, notate il particolare. Gesù, vedendo la loro fede, cosa ha visto che noi, per rispondere così, non vediamo più? Cosa ha visto? A noi sembra che, vedendo la loro fede, voglia dire: ah, mi guarisci, sì o no? Me la fai, questa grazia, sì o no? E Gesù non risponde a questo, però. Risponde a un'altra percezione che scompare, diciamo, nel racconto. Non viene mai messo in luce, è soltanto qualcosa che lui vede. Cosa ha visto?
La reale malattia, non il sintomo.
No, ma spesso le domande non è per avere la risposta, è solo per allargare la nostra comprensione, no? Allora, e qui si inserisce quello che, di cui vi accennavo ieri, no? Per cogliere la portata di rivelazione dei racconti evangelici, uno dei modi più tradizionali, però anche più potenti, è quello di andare a vedere come il brano è proclamato nella liturgia della Chiesa. Allora, questo brano è proclamato nella domenica settima del tempo ordinario del ciclo B. E tutta questa liturgia non è che la modulazione della comprensione di quello che ha visto Gesù, in modo da far subito agire la sua potenza rispetto alla cosa essenziale, che però per noi, a dire la verità, non percepiamo così essenziale. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Noi sappiamo in teoria, come pensano i farisei, solo Dio può rimettere i peccati. Ma quando noi siamo davanti a Dio, cosa chiediamo? Che ci rimetta i nostri peccati o che ci faccia le grazie di cui abbiamo bisogno? Cosa chiediamo? Allora, è importante cogliere come Gesù si presenta e che cosa rivela di Dio. Quando lui dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, la liturgia abbina con l'antifona d'ingresso che è preso dal Salmo 13, 13 o 12, no? La seconda. E il Salmo dice così, incomincia, o meglio, l'antifona d'ingresso è dato, ma io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Sarebbe la espressione messa in bocca al paralitico una volta guarito. Ma il paralitico non è andato a Gesù con questa espressione, è andato con un'altra. Infatti il Salmo comincia con un'altra espressione. Il Salmo comincia: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Allora, questa espressione è legata semplicemente alla sua malattia o allo stato del suo cuore? Anche per noi è la stessa cosa. Allora, quando noi domandiamo al Signore, non so, una grazia, per dire, può anche essere una malattia, ma pensate anche nel vostro cammino spirituale, non so, quando non ottenete qualcosa che desiderate molto, per esempio la preghiera, poter gustare la preghiera, poter gustare l'intimità con Dio, poter essere e vivere un'armonia profonda dentro, no? Non desideriamo questo? Ed è così semplice viverlo? Allora, quando noi domandiamo questo, cosa abbiamo in testa? Cosa abbiamo nel cuore? Domandiamo a Dio che ci ottenga quella cosa che ci sta a cuore, o domandiamo a Dio di rivelarsi per quello che è, cioè colui che perdona i nostri peccati? Noi abbiamo la percezione di cosa vuol dire che Dio rimette i nostri peccati? Abbiamo la percezione del mistero che ci sta sotto, di quello che il nostro cuore godrebbe se potesse allargarsi a questa percezione di Dio che con il suo amore perdona i nostri peccati? Allora, la liturgia è come se mettesse in bocca al paralitico con il Salmo 13 la richiesta e il rendimento di grazie dopo averlo ottenuto. Ma per aprirci all'esperienza di chi è Dio nei nostri confronti, la liturgia fa leggere il capitolo 43 di Isaia. Siamo nel cosiddetto secondo Isaia, che normalmente si chiamano il libro della consolazione di Israele. E in questo capitolo, questo capitolo è tutto incentrato sulle manifestazioni di affetto di Dio per il suo popolo. La liturgia fa leggere solo questi versetti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiumi nella steppa. Poi fa saltare alcuni versetti di questo brano e riprende con una specie di rimprovero amoroso, no? Al popolo. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Ma poi subito aggiunge: invece tu non mi hai invocato, anzi ti sei stancato di me, Israele. Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Ma subito Dio riprende, riprende la situazione in mano e dice: io cancello i tuoi insoddisfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Ma il brano, cioè del capitolo 43 di Isaia, ha delle espressioni molto forti quando dice: non temere, perché io ti ho riscattato. Io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Tu sei prezioso ai miei occhi. Tu sei degno di stima e io ti amo. O parlo sempre di Dio, no? Non temere, perché io sono con te. Però vi faccio subito la domanda. Rispetto a quello che noi viviamo nella vita, queste parole sono vere per il nostro cuore? Mi dico un po', sono sempre vere per il nostro cuore? Allora, la figura del paralitico è quella che ci permette di cogliere quello che Dio fa nei nostri confronti, nel senso di rivelarsi come nostro salvatore, non semplicemente come nostro guaritore. Quando noi otteniamo una grazia da parte del Signore, non è che il Signore si rivela nostro salvatore, è che se ci dà una grazia è perché noi possiamo cogliere qual è la relazione che Lui vive con noi. E questa relazione è definita da questa sua capacità di io cancello i tuoi peccati. Noi siamo molto distanti dal percepire le cose così. Perché quando noi preghiamo Dio che intervenga nella nostra vita a far andare bene le cose. E poco oltre. Il segno, diciamo, più evidente di questa situazione che viviamo noi è dato quando uno ci offende. Pensate, no? Quando noi riceviamo un'offesa, ma anche piuttosto, diciamo, forte. Quali sono i nostri pensieri? Ognuno sa. Allora, guardate, quando noi siamo offesi, i pensieri che produciamo ci dicono dove ci troviamo rispetto alla rivelazione di Dio nei nostri confronti. E quante volte noi dobbiamo accorgerci che siamo molto distanti da questo atteggiamento di Dio nei nostri confronti. L'idea del paralitico è lì davanti, non dice niente. Gesù vede la fede di chi, e anche lui compreso. E vedere la fede e dirgli ti sono rimessi i tuoi peccati significa percepire che si sono posti nei confronti suoi nella disposizione per accogliere la sua grazia. Non hanno fatto nulla per ottenerla, neanche la richiesta hanno fatto, ma sono nella disposizione per, e Gesù concede la grazia. Vi faccio fare un salto, pensate a Gesù in croce, e ci sono i due ladroni cosiddetti, no? Allora, uno in brega e l'altro invece sembra pentito. Che cosa ha permesso al, diciamo, chiamiamolo al ladrone buono, ma diciamo così, tanto per intenderci, che cosa ha permesso al ladrone buono di poter aprirsi alla grazia di quel condannato? Secondo voi, lui che cosa ha visto? Anche l'altro fisicamente vedeva, ma non ha colto. Allora lui che cosa ha visto? E qual è la condizione che vedendo si è come aperto, tanto che la sua richiesta è stata subito esaudita? Quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. Non gli ha chiesto una grazia diretta, è come dire, se tu vivi quello che in qualche modo io ho percepito, e la situazione è questa, loro erano condannati giustamente. Lui si è accorto che quel condannato non era come loro. Era condannato sì, ma era un uomo innocente. Allora, se lui viveva un certo mistero, lui se ne è accorto e ha potuto aprirsi. Ma questa apertura è diventata efficace quando? Voi sapete intuire? Allora, il testo quando descrive la figura dei due ladroni, riferito al buon ladrone, dice: io sono qui condannato giustamente. Questa sua espressione uguale è in pace con tutta la sua storia passata. Non ha più motivo di rivendicazione alcuna. Lui ormai è davanti a Gesù come paralitico. Non chiede qualcosa per sé, nel senso di come dire, noi diremmo così, no, di ottenere una grazia, di ottenere la salvezza per farci uscire dalla situazione che viviamo. Lui chiede qualcosa per il suo cuore e basta. Quando lui chiede qualcosa per il suo cuore, ottiene subito la risposta: oggi sarai con me in paradiso. Noi invece, quando chiediamo, non chiediamo con il nostro cuore aperto al Signore. Noi chiediamo che il Signore ci liberi di qualcosa. Noi chiediamo che il Signore ci faccia qualcosa. Il nostro cuore non è aperto ad accogliere quello che il Signore è per noi. Eppure, la nostra richiesta più profonda, il desiderio più potente del nostro cuore è proprio quello di aprirsi a ciò che il Signore è per noi. Ma noi è come se o abbiamo paura o non so, o non ci crediamo, non siamo convinti. Domandiamo sempre delle grazie ulteriori. Ora, qualche volta il Signore ci concede le grazie ulteriori, ce le concede, ma sempre in vista di poter riconoscere questo vero volto suo. Infatti, quante volte noi riteniamo, accogliamo una grazia, per esempio, non so, una malattia, veniamo guariti. Non è che avendo ricevuto questa grazia noi poi conosciamo il volto del Signore. Semplicemente c'era un buco, l'abbiamo coperto e continuiamo come prima. Se invece il nostro cuore si apre al Signore, non si può continuare come prima. Perché il Signore che si rivela davvero come il Salvatore, colui che cancella i nostri peccati, vuol dire che dà la possibilità al nostro cuore di vivere ormai tutto nell'alleanza sua, nella compagnia sua. Ed è questo che cambia radicalmente la nostra vita. Ma noi non siamo disposti ad aprire il cuore fino a quel punto. Allora tutto quello che ci capita, tutto, di bene e di male, notate anche di male, è in funzione del fatto che prima o dopo, finalmente, il nostro cuore si convinca ad aprirsi al vero volto di Dio. Tutta l'opera di Gesù tende a far sì che mentre lui rivela il vero volto di Dio, il nostro cuore lo accolga. E c'è una bellissima espressione di questo brano di Isaia che la liturgia riprende quando dice: il popolo che io ho plasmato per me. E anche qui voi cosa intendete? Cosa vuol dire che Dio plasma il popolo per lui, per sé? potete riferirlo anche a ciascuno di noi, possiamo riferirlo anche a ciascuno di noi. Cosa intendiamo quando dice che Dio plasma il nostro cuore per Lui? Cosa intendete? Allora, di contenuto è Dio rimette, cancella i nostri peccati, ma noi, siccome abbiamo un'idea fasulla del peccato, non riusciamo a comprendere questa azione di Dio e male interpretiamo, diciamo così, male intuiamo, male accogliamo la rivelazione di Dio per noi. E poi lo vedremo questo nel pomeriggio, allora cosa vuol dire e cosa comporta il riconoscerci peccatori davanti a Dio per poter accogliere questa salvezza che viene da Dio. Voi pensate, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quando noi ci accostiamo ai nostri fratelli, quando viviamo un evento della vita, in atto c'è sempre questa azione di Dio che plasma il nostro cuore, ma noi ci accorgiamo. Quando il profeta dice: non vedete, vi sto annunciando qualcosa di nuovo, proprio adesso germoglia. È come dire, non sentite un movimento dentro di voi che questo avviene? Allora, fin tanto che noi ci rivolgiamo a Dio per ottenere questo, questo e questo, cioè una cosa precisa che domandiamo noi, noi questo gorgoglio, questa vivacità di vita non la sentiamo. Ma se non sentiamo questa, il nostro orizzonte interiore è sempre stretto. Invece, quando noi cominciamo a percepire questo, allora il cuore si allarga perché incomincia a conoscere in verità chi è Dio per noi. E per comprendere bene questo, a livello dell'esperienza nostra, tenete conto, quando desiderate una cosa bella, per me l'immagine è per una persona che fa un corso di esercizi, è quello di pensare, ma tutti desideriamo poter pregare intensamente, fare un'esperienza vera della preghiera, no? Oppure, pensate a una situazione difficile, tipo una grande offesa, oppure un tipo di rancore che portate dentro, dato dalla vita, no? Noi abbiamo dei rancori nascosti che si perdono nella nostra storia, no? Perfino, cioè, risalgono i nostri genitori e anche più indietro. Quindi pensate, è una cosa positiva e una cosa negativa. Quando siamo davanti a Dio, cosa portiamo? Il desiderio che sia sciolto questo nostro rancore, per dire, no? Oppure questa situazione della vita, oppure nella cosa positiva, di ottenere quello che noi vorremmo, oppure semplicemente l'apertura del cuore a questa opera di Dio che plasma il nostro essere, che ci fa degni della sua compagnia. Non so se voi sapete, adesso non mi ricordo più il Salmo, quando si dice: che cosa è l'uomo di cui tu ti prendi cura, no? Non mi ricordo più adesso, mi è venuto in mente così a memoria, ma il testo greco, la versione dei 70, non dice di cui dice che cos'è l'uomo tanto che tu te ne prenda cura, ma dice: che cos'è l'uomo tanto che tu lo rendi degno della mia conoscenza. Cioè, la fonte di dignità per il nostro cuore è proprio quello di essere messo a parte della conoscenza di Dio. Fate ancora questo salto. Nell'ultima cena, quando ormai Gesù ha ha già annunciato la sua imminente passione. E nel Vangelo di Giovanni ha come raccolto la sua eredità spirituale e l'ha comunicata ai discepoli. Come conclude? Dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Lo dice proprio quando tutti l'abbandoneranno. Quindi l'amicizia non è collegata al fatto che noi siamo bravi, allora il Signore ci accoglie nel numero degli amici. E l'amicizia rivelata da Gesù è quella di poter accogliere il segreto di Dio per noi. E Dio non si spaventa dei nostri peccati, però è come se si ferma davanti alle porte del nostro cuore che stanno chiuse. Allora, quando dice non vi chiamo servi ma amici, la ragione è perché lui dice: io non semplicemente quello che dovevo fare l'ho fatto e lo farò, ma quello che avevo da rivelare da parte di Dio per voi, io ve l'ho fatto conoscere. In questo diventate compagni miei. In questo potete godere quello che io godo con il Padre, la stessa intimità. Ma noi, quando poi si tratta per noi di vivere la nostra vita, gli eventi che ci sono, le azioni che noi svolgiamo, i compiti che viviamo, li possiamo vivere e li viviamo dentro questo essere messi a parte del segreto di Dio, dentro questa rivelazione del volto di Dio? Quasi mai. Noi sempre facciamo così. Allora, io credo al Signore, il Signore mi dice di fare questa cosa, io la faccio. Se la faccio, me ne darà merito. Più o meno noi ci troviamo sempre in questa prospettiva. Ma non è questa la prospettiva del Vangelo. Tra l'altro, non è questo che il nostro cuore desidera. Quello che il nostro cuore desidera è davvero godere di questa intimità con il suo Signore. E questa intimità non può che annunciarsi secondo questa rivelazione di Gesù: ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora la domanda vera che noi ci dobbiamo fare, no? Resta sempre questa: quando siamo davanti a Dio, pensate alla preghiera, cosa domandiamo? Voi sapete che le formule più antiche di preghiera, come anche quelle, pensate per esempio alla preghiera di Gesù, non chiedono la carità o l'amore, che per noi sarebbe il desiderio più diretto che noi vogliamo godere. Chiedono pietà, chiedono compassione, chiedono abbi pietà di me, e rispetto agli altri chiedono: fa che io non offenda mai la coscienza di nessuno. Quando nel Padre nostro noi domandiamo: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, cosa domandiamo come prima cosa? Non domandiamo la generosità, domandiamo: Signore, dacci la coscienza di essere peccatori. E più questa coscienza è forte, più tu sperimenti il volto di Dio benevolo con te, più sperimenti l'amore perdonante suo per te. E se questo diventa un'esperienza vera, non puoi non condividerla con tutti. Allora, è questa condivisione poi verso tutti che favorisce l'accogliere la grazia e non semplicemente il fare il bene. Io riporto spesso questa esempio che mi è successo un po' di anni fa, quando si facevano allora si chiamavano la catechesi per gli adulti, adesso non so più se si chiama così o con un altro nome, no? E mi ricordo che in questa si era subito dopo le feste natalizie, e quando ho ricominciato avevo notato un crocchio di persone che avevano fatto comunella perché volevano intervenire. A un certo punto mi sono fermato, parlate. Allora c'è una signora che ha espresso una situazione che era avvenuta il giorno di Natale e si spiega così. Allora, nella nostra parrocchia ci si è radunati per preparare la messa della notte di Natale e si era suggerito di poter comporre una preghiera da parte della comunità che poi venisse letta come un'invocazione, diciamo, più sentita, no? Oltre le preghiere liturgiche, tutti d'accordo, bene. E hanno indicato questa signora di prepararla, che ha questa signora ha una buona vena, diciamo, politica anche. Allora la prepara. I parroci sanno che quando ci sono le feste, ci sono tante cose da pensare, insomma si è dimenticato. E invece di chiamarla, dimenticandosi, la preghiera non è stata fatta. Alla fine della messa questa signora va dal parroco, dice: ma perché non mi ha chiamato? Oh signora, mi scusi, mi sono dimenticato. E questo però non è che ha mandato giù la cosa. Ecco, voi parroci non fate sempre quello che volete. Quando lei ha fatto la domanda, no? Dopo, era per poter avere una specie di condanna dell'agire dei parroci, no? Allora io che ascolto la richiesta, a volte c'è un angioletto che gira, di così, ho detto: ma quando lei ha preparato questa preghiera, l'ha fatto per la lode di Dio, vero? Ma certo no. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non mi ha più parlato, però poi è passata la cosa. Ma questo esempio io lo riporto sovente perché mi fa pensare, cioè, mi fa pensare alle cose che ho detto prima, no? Allora, era una cosa buona, l'ha preparato con entusiasmo, poi però è successo che la cosa non ha potuto avere esito. Perché dobbiamo restare arrabbiati? Se davvero cerchiamo di accogliere la grazia di Dio. Guardate che non è semplice, perché quando vi pestano i piedi non è così semplice immaginare che anche questo è provvidenza di Dio. Però o il nostro cuore si apre a questa dimensione e allora sperimenterà quello che Gesù ha lasciato come promessa specifica ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserva la mia parola. Noi, il Padre lo amerà, no? E io mi manifesterò a lui, e poi dice: e noi verremo a fare dimora. Allora, teniamo di più alla sua dimora o alle cose che facciamo noi? I due piatti della bilancia sono esattamente questi, ma se voi guardate anche superficialmente i movimenti del vostro cuore, il piatto del bene che faccio io pesa molto di più dell'altro. E questo è ciò che, diciamo, il Signore ci mette sotto il naso per imparare a riconoscere. Ma il tuo cuore dove sta? Dove pende? Che cosa davvero vuole? Ecco, allora questo esempio, no, del paralitico nella lettura di questa liturgia che ci illustra la prospettiva. Allora noi siamo nella condizione di accogliere questa azione di Gesù che plasma il nostro cuore, che lo rende capace di accogliere la rivelazione di Dio che è perduno per noi. Noi invece, e lo ripeto, siamo proiettati nell'altra dimensione, quello di siccome io ho accolto, ho fede nel Signore, faccio quello che mi dice e sono tutto concentrato sul bene che devo fare. Ma vi assicuro, prima o dopo nella vita questo non funziona, perché il sigillo della sincerità del cuore nel fare il bene non è l'eroismo nel farlo, ma la dolcezza nel sopportare il male che ti viene contro. Se quando qualcosa ci viene contro il cuore si scompone, vuol dire che non è proprio davanti a Dio. È come se non ha ancora scoperto che Dio è amore perdonante. E questa accentuazione dà una prospettiva veramente diversa al nostro agire interiore. Ecco perché anche all'inizio ho intitolato il corso Il mistero dell'obbedienza, il frutto dell'agire spirituale. Cioè, posso anche esprimerlo così. È evidente che se noi non facciamo atti buoni non diventiamo buoni, ma noi non diventeremo buoni per gli atti buoni che facciamo. Avete conto? Allora, è chiaro che se io voglio diventare buono devo fare atti buoni, ma non, cioè, tenete bene a mente che non è per gli atti buoni che io divento buono. Quando lo scriba si è rivolto a Gesù dicendo maestro buono, lui cosa risponde? Perché mi chiami buono? Quindi se Gesù risponde così, noi cosa dovremmo rispondere? Allora, tutto sta in questa apertura al Signore che è buono con noi perché ci cancella i peccati, perché ci rimette i peccati. Se potessimo cogliere le conseguenze di questo nel nostro cuore, noi cambieremmo radicalmente prospettiva. E l'invito mio è proprio quello, attraverso i vari passaggi che farò emergere in questa settimana, di poterci orientare a questa prospettiva. E adesso ormai è passato il tempo, ci possiamo fermare qua, perché poi è un altro modo di considerare la stessa cosa, e quello come ho indicato sotto, ma lo faremo poi nel pomeriggio, è quella famosa espressione che dice Gesù, no? Misericordia voglio e non sacrificio. E anche qui noi non riusciamo mai a coglierla nella portata di rivelazione che ha. E poi tenete conto che se Dio si rivela in un certo modo, vuol dire che quello corrisponde alla struttura del desiderio del nostro cuore, che noi invece calpestiamo con altro. E fin tanto che non ci si apre a questa rivelazione, il nostro cuore non si riempie. Questo è il motivo per cui io posso fare tante cose buone come ad assolvere ai doveri e restare arrabbiato. A me sembra la beffa della vita. Noi facciamo tanti sforzi per compiere il bene e ci possiamo ritrovare arrabbiati. Che senso ha? Cosa abbiamo mai gustato della rivelazione di Dio se viviamo così? E guardate che i drammi o le tragedie nella vita non è che mancano, Basta guardarsi attorno. Se qualcuno si ritiene super fortunato che non lo vede in sé, basta che si guardi attorno, lo vede subito. Allora, in gioco è davvero la verità della promessa di Dio, noi, nella nostra vita. Possiamo essere visti come testimoni che la promessa di Dio si compie? Per cui uno quando ci guarda può dire, piacerebbe anche a me credere a Dio così. Chi guarda noi può dire così? Molte volte sì, molte volte no. Allora tutto il cammino, tutto lo sforzo è proprio quello di disporci ad accogliere questa enorme grazia del Signore, che è sempre il suo amore perdonante, che arriva a noi, e di disporre il nostro cuore ad accogliere questo. Perché poi quello che voi vivrete, tutto cambia. È in funzione di questo che cambia, non in funzione degli sforzi che fate per cambiare. E questo è determinante. E comunque, lo vedremo nel pomeriggio. Faccio una piccola esortazione, via. Il corso di esercizi evidentemente avviene, diciamo, in un certo silenzio. Ma io vorrei suggerire, parlate sempre, ma non con gli altri. Parlate sempre con Dio, vale a dire, non abbiate pensieri vostri. Adesso non siete disturbati da incombenze. Allora, non trovatevi mai soli a pensare. Aprite sempre i vostri pensieri a un colloquio. Ed è chiaro che per fare questo colloquio non dovete essere disturbati da altri colloqui. L'invito è, parlate sempre, non pensate mai a Dio, ma a Dio.